Allora, Don Gianfranco è testimone che io per meno due volte, anche Laura è testimone, io ho risposto con un'email abbastanza gentile per un orso come posso essere io, che diceva: "Ma siete sicuri di avere chiamato la persona giusta per questo convegno?" Cioè, di parlare di social media. Perché io, per rassicurare i presenti in sala, questo è il mio cellulare, ecco. È una scelta chiaramente, ma no, non pauperistica, ma il mio quindi non ho WhatsApp, no, mi spiace. Quindi già la questione come far passare messaggi di catechesi attraverso WhatsApp, io posso, sono specializzato come passare messaggi di catechesi attraverso SMS, quindi un altro ramo, non ho. Volevo dire che la mia non è una decisione ideologica o pauperistica, semplicemente è una decisione realistica. Io faccio fatica a rispondere alle email che ricevo con gentilezza e faccio fatica a rispondere ai messaggi e alle telefonate che ricevo. E quindi mi sono detto: perché devo sovradotarmi se già così faccio fatica? Se già così faccio fatica a intrattenere relazioni umane, perché devo potenziare la frustrazione di non poter rispondere e raggiungere ulteriormente? E considerate la potenza, come può essere la vita di un sacerdote, cioè con richieste che fioccano. Se io devo cominciare a specializzarmi anche in WhatsApp audio, in risposte, spunte, sdoppie spunte e stare controllato, io ho la sensazione terribile che come è impostato può diventare un sistema anche poliziesco. Cioè, ho visto che l'hai letto in quel momento, perché non mi hai risposto? Cioè, diventa qualcosa di. E io come sacerdote, già così mi sento veramente annichilito. Quindi, in senso positivo, dirò alcune cose, cercando sempre di fare degli esempi concreti, mettendovi nei vostri panni e mettendovi nei panni della situazione della parrocchia, tra virgolette, più disagiata. D'accordo? E farvi notare che certe cose a volte non si fanno perché non si può, e certe volte delle cose non si fanno perché non ci si crede, a volte delle cose non ci si fanno perché non ci si è mai pensato, però misteriosamente si trovano le energie per fare delle cose anche sbagliate. E per quelle invece le energie e i mezzi si trovano sempre. Andiamo, iniziamo. Allora, l'espressione navigare, navigare sulla rete, sappiamo che è l'espressione navigare. Quali sono, allora? Allora un giorno mi stavo chiedendo quali sono le caratteristiche dei navigatori, cioè quali sono le competenze di un navigatore. Le competenze di un navigatore devono essere competenze geografiche, astronomiche, matematiche, tecniche, psicologiche. Perché deve conoscere il navigatore, doveva conoscere il suo equipaggio e gestire le situazioni di crisi. Se sbaglio, interrompetemi. Dovevano avere abilità manuale, dovevano avere forza fisica, dovevano avere i navigatori capacità di rinuncia a cibo e acqua, dovevano essere uomini dotati di coraggio e spirito di avventura. A tal punto, io non voglio demonizzare le tecnologie moderne, da dirvi che quella su internet, ad esempio, è una vera navigazione. È una vera navigazione. E come tale richiede uomini e donne all'altezza di Colombo, di Magellano e dei veri navigatori. La rete è una rappresentazione della realtà, tout court. E quindi la realtà è forte, la realtà è dura, la realtà è tempestosa, è avventurosa, è profonda come l'oceano. Voglio dirvi che il problema non è la nave, il problema siamo noi naviganti. Il problema è, secondo me, l'ottimismo ingiustificato sull'uomo, l'irenismo. E vorrei giustificare queste cose. L'uomo pensato solo esclusivamente come desiderio di bene, solo esclusivamente come desiderio positivo. L'uomo è desiderio di bene e desiderio positivo, e ci mancherebbe. E quando una visione dimentica questo, diventa soffocante e agghiacciante. Però il problema è che l'uomo non è solo desiderio, l'uomo è anche guasto. Ed è guasto grave, tra l'altro. Il problema sono le illusioni sulle possibilità della educazione o rieducazione delle persone tramite, ad esempio, delle leggi. Voglio dirvi che la tecnologia mostra la grandezza dell'uomo, della sua intelligenza, la grandezza dell'animo umano, perché effettivamente mostrano qualcosa di grande dell'uomo. Guardando alla complessità di questi manufatti umani realizzati dall'uomo, è facile mostrare ai bambini che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Facendogli vedere la complessità di questi oggetti, l'intelligenza che ci è voluto per pensarli, è facile mostrare che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Siamo creatori. Abbiamo qualcosa di capace di creare, qualcosa di incomplesso e articolato, anche se è giusto dire che il cervello di un insetto è più complicato dei nostri iPhone. E non dimenticare questa realtà da dire ai nostri bambini. Però il problema è che noi non siamo solo positività, noi siamo anche guasto. Desiderio e guasto insieme, e questi si illuminano vicenda. Vi faccio un esempio di questo mare tempestoso. Una fotografia che secondo me, questa l'abbiamo messa nel libro con Don Andrea perché è fondamentale. Vedete, questa fotografia è la nostra bella, vediamo un po', pausa se non me ne manda avanti, questa è la nostra Samantha Cristoforetti, con i suoi colleghi, l'americano, il russo e tutto eccetera, nella stazione orbitante con dietro più Madonna e Rosari che al santuario di Pompei. E da tutte crocifissi, cioè, bellissimo, bellissimo. Ecco, perché vi dico che il mare è avventuroso? Perché, ad esempio, sul sito online di Repubblica, questa fotografia è stata photoshoppata e sono state tolte le Madonne e i Rosari. Poi qualcuno se n'è accorto. E sempre sui social, ai tempi in cui ero ancora sui social, poi ho iniziato a vivere e allora ho tolto. Quando sono uscito, vede, intermezzo con delle cose così. Quando sono uscito, la pagina del sito, del blog che diceva Don Gianfranco, aveva quasi 5.000 persone che la seguivano. Quindi immaginatevi, ogni giorno tu potevi dare uno spunto. Perché sono uscito? Io sono uscito perché stavo diventando un politico, cioè io ho iniziato a fare il peccato del re Davide, che contava le sue truppe, avevo imparato tante cose, avevo imparato come farsi leggere, a che ora pubblicare, quali immagini usare, a non essere troppo lungo nelle cose scritte, e vedevo gli effetti. Avendo una pagina su Facebook avevo anche la possibilità di sponsorizzare, cioè con pochi spicci e con alcune frasi ben fatte, con alcune fotografie messe al posto giusto, vedere che queste cose partivano e alcuni di questi sono diventati virali. E a un certo punto, spiritualmente, pregando, ho detto no. E mi ricordo l'incubo del minuto prima, dire ma non è che stai perdendo un'occasione. Quando ho lasciato questa cosa, e ormai sono quasi 2 anni, 3 anni, è entrata dentro di me una forza, una fecondità, una capacità di parlare nelle omelie, negli incontri pubblici, nella tranquillità della vita, negli incontri con le persone, negli incontri personali. E questo non ha voluto dire togliere la tecnologia. E questo vorrei che rifletteste. Noi bisogna essere critici non vuol dire escludere le cose, ma critici, cioè la tecnologia, il mezzo, questo computer è buono, internet io lo giudico buono, cioè buono, può essere usato bene, usato male. Ci sono alcuni utilizzi della rete di internet che io giudico cattivi, sempre. Esagero? Va bene, io sono qua a dare una mia testimonianza, quindi non ho lasciato i contenuti, cioè non ho lasciato il blog, il sito c'è, si può andare a vedere, metto i contenuti, la gente li comunicherà come vorrà. Ho continuato a mettere in rete tutto come prima, ho smesso di farmi pubblicità, non dovevo essere il promotore di me stesso, questo io non dovevo essere. Non dovevo essere quello che faceva marketing, non dovevo essere io a pubblicare su Facebook, a spingere sui social network la cosa, perché, visto che sto facendo una cosa buona, si può fare una cosa buona usando un mezzo cattivo? Per me Facebook è cattivo, la dico forte, e non è dire la tecnologia è cattiva, Facebook è cattivo, perché Facebook è impostato, come Twitter, è impostato sui vizi dell'uomo e li amplifica volontariamente, cioè è studiato, è creato per. Quindi, poi potremmo argomentare in mille modi, io non credo nell'utilizzo positivo di Facebook, perché è strutturato in modo tale da non poter essere. Alimenta la morbosità, la possibilità di spiare volontariamente nelle vite degli altri, cercando morbosamente alimenta l'ira, cioè tu quando non entri in dialogo con le persone, ma l'aggressività aumenta la superficialità, notizie che ti passano così e non ne approfondisci mai una, diventi incapace di leggere un articolo dall'inizio alla fine perché leggi solo dei morsettini di realtà e potrei andare avanti, la pigrizia alimenta. Quindi, ma argomenteremo, è un mare quindi la rete, vedete, bisogna essere esperti, bisogna avere l'occhio, bisogna essere svegli, bisogna essere acuti. Questa fotografia qua, che è una fotografia, perché allora chiediamoci hanno tolto le Madonne e i Rosari? Perché questo non è funzionale all'ideologia imperante, che contrappone fede e scienza. Mostrare che il vertice della scienza non sente nessuna contraddizione, allora a me non interessa che uno compri il libro, a me interessa che tutti i catechisti facciano vedere questa fotografia, non se ce l'hanno, perché bisogna smanettare e andarsela a trovare, si trova. Se uno mi dice, padre io voglio la fotografia e la mando a Don Gianfranco, Gianfranco la manda via email a tutti e ce l'avrete tutti. Questo è un uso sano della tecnologia, vedete? Cioè, lui mi manda un'email, Laura mi manda un'email, dice, padre, mi hanno chiesto 15... Com'è? Sì, no, però, no, perché io devo mandare una fotografia, lei perché deve rimandare. Però questo è lo positivo della tecnologia, che lei con un click manda, a quante catechiste la mandiamo in colpo? Centinaia, giusto? Pensate, centinaia, moltiplichiamo, facciamo un numero, facciamo sono 200, d'accordo? Moltiplichiamo per un numero di bambini medio? 20, 15, brava, 15. 15 per 200, arriviamo a 3.000 bambini che vedono questa fotografia. Sapete cosa vuol dire questa fotografia? Che tu a 8 anni gli hai tolto il problema scienza e fede, con una fotografia. Quindi non sono contro la tecnologia, ma come la usiamo? Allora lì il discorso è poi. Poi non si fa, non si improvvisa. Allora vuol dire che ti prepari bene, non arrivi all'ultimo minuto, ti prepari, fai una prova, controlli, metti un bel telone, fai in modo che questa fotografia sia fatta vedere. E il contributo tecnologico può essere solo questo. Ma tu con una cosa così hai disinnescato una delle mine più atroci che può esserci nel cuore di un bimbo. Siete d'accordo? Speriamo. Andiamo avanti, queste le vediamo dopo. Desiderio e guasto stanno insieme nell'uomo e si illuminano a vicenda. Il desiderio in noi ha delle... Adesso vi spiego in che senso si illuminano a vicenda. Noi abbiamo un desiderio che ha dimensioni smisurate, che vanno ben al di là di una logica puramente evolutiva. Cioè, se vuoi spiegare l'uomo solo con l'evoluzione, non riesci a spiegarlo, perché l'uomo è troppo. Rispetto... al punto di vista, allora, dovendo nel libro rappresentare questo, scusate questa foto oscena, perdonate, sono io, non è oscena, il mio organetto è molto bello. Dovendo, allora, problema tecnologico, problema di contenuti. Se noi parliamo di evoluzione, Allora, facciamo così, chiudiamo gli occhi, pensiamo all'evoluzione, pensiamo all'immagine dell'evoluzione. L'avete pensata? Ce l'avete bella chiara? Lo scimmione che si drizza e arriva l'uomo, va bene? Ok. Questa immagine, peccato che è un'immagine che ancora oggi viene diffusa, è antiscientifica. Cioè nel senso che gli stessi scienziati dicono che non è adeguata né alla teoria di Darwin, ma soprattutto all'evoluzione, a quello che... Ora, dovendo quindi togliere dalla mente, abbiamo con Don Andrea e con l'illustratore, abbiamo fatto questa immagine che non esisteva. Potrebbe anche essere questa non precisamente corretta, però dall'ultimo animale ai primi uomini una bella rupa, un bel salto, boom! Un salto inspiegabile dal punto di vista evolutivo, perché l'uomo da subito è religioso, l'uomo da subito prega, seppellisce, disegna, colora. E questo è qualcosa che nella mente dei bambini rimane... Vedete, questo può essere semplicemente... Capite che questo può essere un incontro di catechesi? Cioè non è che ci vuole tanto. Tu li hai aiutati, ma io vi pongo una domanda. Può essere una catechesi non tener conto di quello che i nostri bambini studiano a scuola? Io su questo insisto molto. Provate a immaginarvi, stiamo parlando di cresime o anche gruppi post-cresima, provatevi a immaginare se noi prendessimo come spunto catechetico ciò che i nostri bambini studiano a scuola. Noi ci riempiamo la bocca di parole. Inclusione. La parola inclusione è come un idolo, capito? Di fronte alla quale... inclusione. Noi siamo così includenti che noi non ci interessiamo nemmeno a quello che i nostri bambini studiano a scuola. Noi non conosciamo i loro programmi scolastici. Noi ci disinteressiamo che loro fanno un anno di uomo primitivo, hanno una domanda sull'evoluzione grande così, hanno una domanda scienza e fede grande così, i nostri sussidi non pervenuto, non se ne parla. Noi cosa gli facciamo vedere? Cosa gli facciamo vedere? Perché, scusate, se no bisogna anche dire dei no, cioè vi devo dire... Va bene quello che è da fare e certe cose fanno schifo, ok? Perché se no non funziona. Suggerimenti sì, ti vengono messi, poi a un certo punto no. Noi a Natale gli facciamo vedere, cantare questo. Adesso voi non sentirete l'audio, però apri il collegamento, è aperto, andrà, chissà. Apriti, sedano. Ah, l'ho aperto due volte, scusate. Uno ve lo chiudo. Ecco. No, non importa, tanto è così orrendo che... Oh, che notte, va, che bello. Con le mucche che sorridono, bello. Guarda che bello. Ah, è il suo compleanno. Ma poi che bello, l'inglese anche, bello. E poi tutti insieme, babà. Ba. Grazie Dio per il bambino Gesù. Se vedo qualcuno ballare lo prendo sberla, ve lo prometto. Questo fa schifo, ma non è la cosa che fa più schifo. Perché poi non bisogna lamentarsi se i bambini non credono più che Gesù è il figlio di Dio. Cioè gliel'hai messa su un piatto, capito? Loro vanno a scuola. No, perché adesso poi dite, ma sono bambini. No, un gran cavolo sono dei bambini. Perché questi vanno a scuola, studiano l'evoluzione, sanno già che cos'è il Big Bang, sono appassionati di scienza e fede. E poi noi? Born to be Gesù, bambino. Chiaro che non credono più. Ora. Non è meglio, non so, fargli vedere Gherardo delle Notti? Non che è meglio perché ve lo dico io, è meglio perché funziona. Perché quando tu gli fai vedere questo, è un'opera d'arte, fatto da un artista, non è retorico, non è banalizzante, è pieno di poesia e di mistero. La luce promana dal bambino e la più illuminata da questa luce è Maria, con un volto di una dolcezza commovente. Gherardo delle notti. Gherardo delle notti. Come si fa? Adesso vi faccio vedere una cosa che magari tutti sanno, chiedo scusa a chi lo sa, io ve lo faccio vedere. Si va su internet, ok? Voi andate su internet e di solito uno dei motori di ricerca, il motore di ricerca è dove cercare le cose, lo sapete? Si sa? Andiamo su Google, va bene? Andiamo su Google. Google è questo motore di ricerca, cioè Google è questa cosa, questa striscia qua magica dove tu scrivi dentro la cosa e tu metti. Ma Gherardo delle notti, ha detto padre Maurizio, Gherardo delle notti. Guarda, ah, c'è già Gherardo delle notti. Tu lo clicchi e qua ti viene tutte le cose, qua ci sono tutti gli articoli. Però se guardate qua c'è immagini, ok? Voi andate su immagini e tanti vengono tutte le immagini di Gherardo delle notti. Poi andate qua a destra, strumenti, dimensioni maggiori di 2 megabyte, cioè perché sennò ti viene un'immagine che è una ciofeca. Si capisce? Troviamo il nostro quadro. Visualizza immagine. Tasto destro. Salva immagine con nome. Dove me la salvo? Non voglio rischi, sul desktop. Salva. Ora è dentro il mio computer. Ho Gherardo delle notti sul mio computer. Prendo una chiavetta, che non ce l'ho qua in tasca, ce l'avevo qua, dove me l'ha rubata Don Gianfranco. Ecco.
L'ho rubata.
Tu la metti dentro, te lo porti sulla chiavetta, poi io capisco, adesso sto per toccare un argomento sensibile, voi, però io sono biellese, vi capisco. Voi la mettete qua dentro e andate in una stamperia e ve lo fate stampare grande, un bel poster, come brucia, sì. qualche euro costa, però poi potete tenerlo, usarlo per 20 anni, ve l'ho promesso. Io vi assicuro che se voi presentate il Natale con Gherardo delle notti, oppure meglio ancora, abbiamo la tecnologia, mi porto il mio computer, mi scarico le immagini e le proietto, come abbiamo fatto così. E quindi io lo metto qua grande, tac, pausa, che se no mi scorrono, e comincio a parlare ai miei bambini di Gherardo delle notti, del Natale. È l'avvenimento più grande della storia dell'umanità, che ha speccato, è Dio che si fa carne, quello che ha commosso Francesco d'Assisi, quello che ha commosso tutti i santi. Dio, la luce di Dio che rifulge dentro la carne e illumina, l'unica luce nuova che illumina la storia dell'umanità. E noi possiamo ricevere questa luce con i sacramenti, con la preghiera, noi possiamo connetterci. È una connessione wifi che non manca mai, è sempre attiva e potentissima e ci illumina da dentro della luce di Dio. E Maria è lì ad aiutarci. E poi ci sono anche gli angeli, perché Gesù ha parlato, ha detto che esistono gli angeli custodi e ognuno di voi ha i suoi angeli. Bene bambini, questo è il mistero del Natale. Buon Natale.
2 minuti.
Poi si ripete. Adesso io ho bisogno di sentire che il vostro cuore di catechisti vibra e che voi capite che differenza c'è tra questo, e ve lo rifaccio, adesso ve lo rifaccio rivedere, sì, ve lo faccio rivedere, perché dovete soffrire, ed è giusto, ecco, e adesso ve lo rivedete, perché sta roba qua mangia la fede. Io so che su tutti non ci sarà qualcuno d'accordo, ma vi assicuro, da pastore, ve lo dico, ha un problema chi non è d'accordo, è un'ideologia. Perché non puoi credere alla Madonna così, con il bue che sorrise, cioè è una pagliacciata da bambini. E sapete cos'è la cosa agghiacciante? che dei tre che vi faccio vedere, questo è il migliore. È il migliore. Perché ne ho altri due in serbo. Andiamo avanti. Va bene così? Si capisce? Va bene, ok. Gianfranco, andiamo avanti. Allora, beh, ce lo lasciamo sullo sfondo, Gerardo delle Notti, che può andare bene, eh? Ok. Desiderio e guasto. Allora, vorrei far vedere perché si illuminano a vicenda. Perché l'uomo vuole superarsi sempre. Vi ho fatto vedere l'immagine di questo. L'uomo non è spiegabile solo con l'evoluzione, perché per l'evoluzione l'uomo, quando riesce a accaparrarsi il cibo ed è riprodotto, dovrebbe essere tranquillo. L'uomo no. L'uomo deve andare in cima, deve spostarsi, deve andare in cima alla luna, deve andare sottoterra, deve correre, deve rispondersi a tutte le domande, vuole superarsi, non ci sta a essere limitato, contenuto, gli sta stretto il corpo. Siamo in un'epoca che si parla di transumanesimo, cioè superamento dell'umano, cioè il fatto che dobbiamo ruttare, che stiamo dentro un corpo, ci dispiace, che dobbiamo mangiare, queste cose triviali, perché siamo sovradotati, siamo di più, troppo di più, se il discorso fosse semplicemente evolutivo, siamo troppo. Però dobbiamo, questo desiderio ruggente deve fare i conti con il limite. Allora facciamo degli esempi. Le macchine sono state create da noi per ridurre ogni attesa. Le abbiamo fatte a nostra immagine e somiglianza. Immagine di Dio, siamo diventati creatori di macchine a nostra immagine e somiglianza. Macchine a nostra immagine. Indisponibili ad aspettare. Vogliosi di avere tutto all'istante, desiderosi di velocità. Non siamo forse fatti così? Bene, ci siamo fatti le macchine come volevamo, senza limiti di spazio e di tempo, il sogno di essere ovunque e in ogni istante, ovunque e in ogni istante. Sono connesso e vogliamo andarmi a vedere, non so, dove vogliamo andare, ragazzi? Dove volete andare? Ditemi un posto. Dove volete andare? Bene, pronti. Andiamo sul nostro Google. Io non ce l'ho Google perché ce l'ho qua, adesso volevo fare proprio le cose didascali e uno capisce. Immaginiamo che siamo su Google, adesso qua qualcuno impazzisce e dice: no, ma padre Maurizio, cosa stai facendo? Google, allora diciamo webcam Nuova Zelanda, New Zealand, New, si scrive così, speriamo, New Zealand, tac, c'è. Earth Cam, New Zealand Cam, tac, pronti, via. Siamo in Nuova Zelanda, ragazzi. Eccoci, è buio. Sta andando. Siamo in Nuova Zelanda. Voi dove volete andare? Andiamo dall'altra parte? Andiamo a vederci la Sagrada Famiglia? Non so. Cioè, l'uomo ha creato questi mezzi per essere, voler essere, illudersi di poter essere ovunque. Ma no, non sei ovunque, sei qui. Siamo a Genova, siamo a Zena, non siamo in Nuova Zelanda. È un'illusione, però l'abbiamo fatta così. Abbiamo plasmato queste macchine, illuderci di poter intervenire per aprire, spostare, chiudere, spingere, copiare. Le abbiamo fatte a nostra immagine e somiglianza. Plasmate a fare sempre, e noi siamo mai plasmati a ricevere, aspettare, a riflettere, ad ascoltare. Questo no. Soffriamo perché siamo divorati da ansia e irrequietezza. Quando cominciano a non funzionare, e sapete chi allora facciamo soffrire? E chi è più lento? E visto che lenti diventiamo tutti più lenti, c'è un problema, perché la realtà è lenta, le cose buone sono lente, il parmigiano è lento, il prosciutto è lento, lo champagne è lento, tutte le eccellenze sono lente, una bella borsa di pelle è lenta, se no te la fai taroccata, fatta così come viene. Ciò che funziona è lento, Noi siamo lentissimi perché fare un bambino ci vogliono 9 mesi, poi per crescere, eccetera, eccetera, per ammazzarlo basta un secondo. Abbiamo fatto delle macchine che riescono a distruggere la vita in pochi centesimi di secondo, ma la bontà, la realtà è lenta. Noi siamo lenti, è lenta come tutte le cose buone. E invece noi abbiamo fatto delle macchine super veloci. Primo problema, desiderio di velocità. Ma anche guasto in noi, se non illuminate il guasto, cioè il problema non è il baracchino, il problema siamo noi. C'è questa cosa, il prossimo dei 5 passi che faremo si intitola Nati guasti, volere è potere? Si parla del peccato originale, che noi non ne parliamo più, come se noi fossimo tutti buoni per natura. Ba 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 ba. Vabbè. Il mistero dell'uomo nel suo desiderio insopprimibile e buono di comunicare senza limiti. Ma questa roba qua è buona, il desiderio insopprimibile dell'uomo di voler comunicare, comunicare senza limiti. Macchine quindi per poter parlare sempre e con tutti e in ogni luogo. Ma capite la cosa? Io adesso chiamo, potrei chiamare mia sorella, è in Francia. Io dico, è in Francia, ma chi se ne frega? È in Francia, non costa più neanche. Paola, vediamo un po'. Vediamo se mi risponde, è la mostra dell'intimo a Parigi. Vediamo se mi risponde. Paola? Vediamo un po', starà lavorando, è libero. Ciao Paola, ascolta, sono qua, sto facendo una catechesi davanti a 500 persone, sono a Genova, sono tutte catechiste. Volevo far vedere che con non metto il viva voce, ma io non ce l'ho neanche. Aspetta, vediamo se c'è un viva voce. Sì, aspetta così. Ce l'ho, ce l'ho. No, non lo uso. Ascolta. Sei a Parigi, vero? No, lo sto usando. Vedi? Va bene. Ok, l'esempio è riuscito. Tutto bene, stai bene? Ok, va bene. Fa un bacio a papà. Ciao. Ciao, 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 ciao. È bella sta cosa qua. Non la facciamo mai, però è bella, insomma. Perché io quando devo chiamare a casa, cioè, noi abbiamo fatto le macchine per comunicare con chiunque, ma sai, basterebbe che mia sorella fosse un po' più smanettona, che non lo è, e non lo so neanche, però io qua non sono, c'è Skype, potremmo fare la videochiamata, potremmo vederci, potrei farvi vedere mia sorella, tante cose carine, cioè, si possono fare. Però, se voi leggete, abbiamo fatto delle macchine per poter parlare sempre, con tutti e in ogni luogo. Ma chi legge qualsiasi epistolario antico si troverà sempre a leggere delle scuse per il ritardo nella risposta. Sempre. Scusami, ma papà, 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 papà. E immaginati adesso. Puoi ricevere fino a gigabyte di email, ma io vi pongo la domanda, e quante ne puoi leggere con attenzione? Ecco, io sto quasi per morire perché io ho un gusto, allora vi faccio vedere la mia casella email. Allora, vediamo così, ta ta ta. Si mette, ce l'ho nella casetta, quella prima cosa che si apre, la mia posta email, tac, tanto non leggete, non si vede la password. Eccola qua, mauriziobotta@hotmail.com. Il mio sogno è sempre avere la casella pulita. Questa mattina era pulita, adesso sarà qualche scocciatore. Io rispondo perché odio avere... Ecco, Stefano Manna i suoi concerti me l'ha fatto a Fidellini e lo eliminiamo subito, elimina. Questi, anche questi, elimina tutto, Netflix, via. Posta indesiderata, se indesiderata, controllo per sicurezza che è, eliminiamo anche questo. Posta in... basta, sono rimasti 3. Questi devo rispondergli. Questo Nino Di Camillo mi chiede, l'incontro lo facciamo in chiesa o in teatro? Adesso glielo dirò. Questi devo... Questo devo rispondergli, purtroppo, ma quando io, vabbè, faccio con voi questa cosa meravigliosa, questi me li ficco nella zona richieste, tac, poi devo solo ricordarmi che sono qua, questi me li metto dove deve stare, nella zona oratorio, pac, Io rispondo sempre a tutti fino adesso, poi un giorno lo troverò che sono morto, però non ho l'iPhone, ecco, mi concentro su questo, dire almeno rispondere, provare a rispondere. Laura sa che faccio fatica a rispondere, ci metto tanto, devo magari, però alla fine ci arrivo piano piano. Bene, per dirvi che noi abbiamo fatto delle macchine così potenti che quante email possiamo rispondere, e ogni giorno ne ricevo almeno 30-40, poi alcune come vedete però quante telefonate puoi fare fisicamente? Quanti dall'altra parte hanno il tempo di intrattenerle queste telefonate? Con quante persone puoi comunicare veramente? La colpa non è delle macchine, poverine, le abbiamo fatte a nostra immagine e somiglianza, abbiamo proiettato in loro il nostro desiderio di onnipotenza, perché siamo guasti, non siamo solo desiderio positivo di comunicare, siamo anche guasto, siamo delirio, siamo fatte immagine e somiglianza di Dio e abbiamo fatto delle macchine come se fossimo Dio, peccato che noi siamo limitati e non siamo Dio. Le sentite mai questo ragionamento? Questo è importante aver chiaro. Poi come vedete, bisogna scegliere, si possono utilizzare. Non è che ho tolto le email è buona. È una grande casella di posta elettronica. Anzi, facciamo così. Allora, vedete, facciamo così, perché sennò io per... Tutti questi sono trucchetti. C'è quelli che registrano, io invece me lo scrivo tutte le volte. Vedete, e dite, ma tutte le volte, sì. Perché non lo lascio aperto? Non mi va, così almeno mi costa di più e devo pensarci bene se proprio ho voglia di riaprirla. E poi mi sono messo una password che c'è tipo 007. Sette, cioè. Allora, adesso andiamo. Nel frattempo speriamo che non è arrivato niente. No, non è arrivato niente. Andiamo all'ufficio catechistico. Com'era? Eccolo, guarda, c'è qua. Diocesi così. Tac, vediamo. Ecco, catechismo. Rispondiamo. Rispondi e mettiamo assieme le fotografie. Cosa volevate come fotografie? Computer, desktop, file incontro catechisti, vi metto. La mettiamo allora adesso, cosa volete? Natività. Allega come copia. Invia. Hop, fatto. Laura, adesso devi solo mandarla a loro. Fatto, abbiamo fatto questa cosa. Volevo mostrarvi contemporaneamente la positività della tecnologia, perché voi stasera avrete la fotografia grande di Gherardo Delle Notti. Sì? No, Marameo? Come sei esoso, cioè. Se vuoi ti presto il computer. Se lei volesse, no, perché lei è precisa, vuole scrivervi una lettera di accompagnamento, abbiamo avuto il convegno con padre Maurizio, eccetera, eccetera, ne approfitterà per dirvi altre cose, dice già che devo mandare un'email, non è che la mando solo per mandarvi una foto, quindi giusto, brava, saggia. L'uomo, come Ulisse, è divorato dal desiderio buono di conoscere, è vero? È buono questo desiderio, la voglia di conoscere, è insopprimibile, non ci si può fare nulla e ci porta a creare degli strumenti per conoscere tutto. Noi vorremmo sapere tutto, di ogni cosa, in ogni tempo, ma la potenza di questi strumenti rende ancora, perché l'abbiamo fatti anche secondo il nostro guasto, ci rende ancora più lancinante e dolorosa l'esperienza del nostro limite. Un senso di insoddisfazione, di incompiuto, di frustrazione che diventa strutturale perché si ha sempre la percezione di perdere qualche opportunità. Blog, tutorial di cucina, documentari, film, Sky, Netflix. Culturalmente potremmo approfondire tutto. Visitare musei online, ora. Ma cosa se lo scelgo allora? Vado a vedermi la visita online, posso guardarmi la Sagrada Famiglia online, cioè ora, adesso, in 5 secondi possiamo entrare dentro la Sagrada Famiglia, perché questa è una proiezione della realtà, è troppo grande il mondo, non puoi essere ovunque sempre, se ho bisogno di andarmi a vedere la Sagrada Famiglia, va bene, ci vado, Sagrada Famiglia, te, Sagrada Famiglia, famiglia. Interno, te. Sito online. Sito ufficiale. Sito ufficiale. Sito ufficiale, che bellissimo. Sì. Te. Non è Sagrada Famiglia. Ah, eccolo. Sagrada Famiglia, sito ufficiale. Eccolo qua. La Sagrada Famiglia. Eccoci qua. Vogliamo farci una visita virtuale? Visita virtuale. Eccoci dentro. Oh, eccoci. Vogliamo entrare? Aspetta. Abside. Interior. Interior, amici, eccolo qua. Guarda che roba. Andiamo a guardarcela in alto, perché a me l'alto mi fa impazzire. Guarda che roba. Guarda. Tac, siamo dentro la Sagrada Famiglia. Da girarti la testa. Guarda che bello. Io quando sono entrato dentro credo di morire. Puoi essere ovunque. Abbiamo fatto degli strumenti che puoi soddisfare, però contemporaneamente potremmo ascoltare un'opera, una sinfonia, ma è troppo. Se non hai un ordine interiore, non riesci, è troppo, rimani soffocato e hai sempre l'impressione di non approfondire assolutamente niente. Potenzialmente abbiamo tutte le notizie continuamente, sì, ma quante ne approfondiamo? E tanto siamo diventati così superficiali. Qual è il problema, sinceramente, delle fake news? Che ci sono le fake news, ma tutte sono fake news. Anche Repubblica che ti mette la fotografia senza il... Anche quella è una fake news, no? Che senza il crocifisso è una fake news, giusto? Sì, il problema è se hai la pazienza di scoprirlo. Se hai la pazienza e l'intelligenza di andarlo ad approfondire. Ma no, però tu tutto superficialmente, tu vuoi che... No, io voglio le notizie vere subito, non voglio usare la mia testa. Voglio che me le dite vere, faccio una legge perché mi dite le cose vere. Perché io non ho voglia di usare la mia testa per capire quando una cosa è vera e quando è una fregnaccia. Perché io non ho tempo di andare a approfondire. Perché? Perché devo vedere il tutorial di cucina, perché devo fare cosa, perché c'è WhatsApp, perché devo... Perché? Perché vuoi essere come Dio. Perché hai fatto delle macchine che soddisfano, e io vi dico di più, io sono positivo, il desiderio di essere come Dio, ce l'ha messo Dio dentro. Il problema è che tu diventi Dio per grazia, non lo sei per natura. Ecco il punto. E se uno vuole scrivere, scriva questa cosa qua. Il problema è questo, che noi, Dio vuole che noi diventiamo divini, ma per grazia, per regalo, per dono, per sacramento. Non che lo diventiamo, non lo siamo per natura. E queste macchine solleticano l'illusione di essere Dio. Ma non siamo Dio. Potremmo andare sulla Luna, adesso. Potrei farvi vedere le immagini dell'orbita spaziale che vede i pianeti. Volete vederle? No, basta, ci sono rotti. Puoi essere ovunque. È tutto troppo. È tutto troppo. E allora sapete qual è il problema? Diceva un grande attore, Marco Paolini, che è vivo però, che adulto è il participio passato di adolescere, colui che ha finito di crescere. E il nostro mondo vecchio senza essere adulto. Diceva lui in uno spettacolo teatrale, a voi dico, dichiaratevi adulti, fate outing, rinunciate all'idea di giovinezza venduta quotidianamente, perché c'è una confusione ormai genetica. Adulto è colui che si è giocato delle possibilità e deve vivere con quello che ha, il resto si è seccato. Quello che sei in potenza da giovane non ce l'hai più dopo. Se non capisci questo ed impedisci a chi viene dopo di superarti, perché tu, cullato dal sogno dell'eterna giovinezza, rubi quello che è prodotto da chi viene dopo di te, indossandolo in vario modo, tu crei un blocco che impedisce di leggere e vivere la realtà. Dichiaratevi adulti, prendetevi delle responsabilità. Non si può essere tutto, non si può essere ovunque, non si può rispondere a tutti. E allora bisogna essere umili. Se sei umile, potrai usare bene queste tecnologie, molto bene, puoi diventare un fulmine, puoi diventare efficace, puoi aiutare magari gli altri, se sei un uomo o una donna di silenzio, di adorazione, di preghiera, a vedere le vie giuste in questa rappresentazione, perché è una rappresentazione del mondo reale, e quindi accompagnare le persone agli utilizzi giusti e a trovare le cose giuste che si possono fare. Pensate poi al desiderio di essere amati, nostro, di avere conferme e rassicurazioni. Noi siamo fatti così, abbiamo bisogno di essere amati. E allora, visto che non crediamo all'amore di Dio per noi personale che ci riempirebbe, abbiamo bisogno di conferme da delle povere creature come noi. E allora abbiamo fatto delle macchine per fare che cosa? Per soddisfare il nostro desiderio di controllo e di possesso. Chi non sente il peso di questo come strumento per poter controllare, per poter spiare? Per amore gelosi e possessivi. Questi sono strumenti pazzeschi da questo punto di vista. Allora vorrei dirvi di nel bene si possono fare tante cose, cioè questo pensate è una, lo faccio sempre vedere ai bambini a catechismo, è una È un fotografo che si è specializzato nella fotografia col microscopio elettronico dei fiocchi di neve. E quando glielo faccio vedere, dico ai bambini, vedete, pensate se una donna ricevesse un diamante così. Ogni nevicata ne cascano miliardi e sono invisibili agli occhi, uno diverso dall'altro. Come si fa, bambini, a non credere che dietro questo fiocco di neve c'è l'intelligenza e l'amore di un'intelligenza più grande? Non c'è bambino che... Si possono usare bene queste tecnologie, capite? A un livello molto semplice, perché tu basta che sempre su quel Google vai e metti microscopio elettronico fiocchi di neve... Immagini, dimensioni, te le prendi grandi, scarichi sulla pennetta e poi c'è sempre il solito problema della stamparia. Però capisco che se lo porti, io vi sto facendo vedere delle cose che funzionano, nel senso che piacciono ai bambini, che i bambini, ma veramente io non ho mai visto neanche degli adolescenti non rimanere a bocca aperta. Poi chiaramente, non so, questa è una foto che abbiamo messo nel libro e a me non mi interessa niente che prendete il libro, ma fatela vedere questa foto. Perché questo è, tutti sanno che è Einstein, però quello a destra è un prete. Quel prete è Georges Edward Lemaître, che è il teorizzatore della teoria del Big Bang. Chi per primo, se voi andate su Wikipedia, se non ci credete, vediamo subito perché, no eh? E magari, sai, qualcuno dice, aprete, che ci stai di... Se tu vai lì, sempre su Google, e metti Georges Edward Lemaître, c'è già, guarda che caso, bene. Wikipedia, pam, che non è che Wikipedia prende delle cantonate, attenzione, Fu il primo a capire che lo spostamento verso il rosso della luce delle stelle era la prova dell'espansione dell'universo e a proporre la relazione di proporzionalità fra la distanza delle galassie e la loro velocità di recessione, poi confermata ad osservazioni sperimentali con la legge di Hubble. Nel 1927 pubblicò l'ipotesi dell'atomo primigenio, oggi nota come teoria del Big Bang. L'inventore della teoria del Big Bang è un prete. Che se mettete assieme Cristoforetti e questa, a me che piace il calcio, vuol dire 2-0 palla al centro. Cioè vuol dire che gli hai tolto il problema scienza e fede. E questo anche nella più sgarrupata parrocchia, tu chiedi a Laura, dici Laura, ma padre Maurizio ha detto che c'è la foto anche di Einstein e tutto, se non riuscite a scaricare, ve le mando tutte, lei deve poi mandarne una sola, perché in una sola mette tutte le fotografie, ve le mandiamo tutte. Ma capite, io vi dico queste cose scherzando, ma io spero che la metà di voi lo faccia, perché se la metà di voi lo fa, e dice questa cosa ai bambini, avete disinnescato una delle cose che fa perdere la fede a 8 anni più forte. Perché noi, sapete, a 8 anni cosa gli facciamo vedere? Adesso faccio vedere io. No, basta, c'è di peggio, ve l'ho detto che c'è di peggio. C'è questo. Questa è veramente la cosa più abietta che io... Angeli missionari. Carità. Vedi, non lo carica neanche, gli fa schifo. Avete la regola di Gesù. Gli angeli missionari presentano. Io non c'è l'audio, guarda che bello il trenino. La regola d'oro di Gesù, eccole, buone, le buone azioni. Ecco. Ciao, io sono Gesù. Il mio migliore amico sei tu. Sì, proprio tu, che stai guardando nella TV. Tutti i bambini del mondo sono i miei migliori amici. Posso diventare tuo migliore amico? Vorrei essere tanto un tuo amico. Vorrei farti tanto conoscere la gioia di stare insieme. Ma guarda cosa sta facendo, si guarda le unghie. Seguimi. Ascolta e canta la filastrocca della regola d'oro. Guarda, ti prometto, ecco, sarò sempre vicino a te. Andiamo. Vabbè, mi andavo a vomitare. Comunque, volevo solo dirvi, 32 visualizzazioni. 32.000 visualizzazioni, 32, non 32, 32.000. 32.000 anime cristiane. 2, colpevolmente sono io che l'ho vista, anche 3, per farvelo vedere, che ho alimentato questo orrore. No, capite che... No, una volta c'era una cosa che poi dopo noi ci vergogniamo, si chiamava l'Inquisizione. L'Inquisizione serviva a far fuori queste porcherie, perché giustamente, perché fanno male, perché tolgono ogni sacralità. Non puoi più dire che Gesù Cristo è il figlio di Dio, non puoi più, non ci credono più. Quando tu hai la possibilità, non so, di fargli vedere, ma anche l'arte contemporanea, questo è un autore di non è una natività, non sto dicendo che bisogna avere tutti gli stessi gusti, ma è un'opera d'arte comunque, l'esplosione di luce, Maria che tiene il bambino e questa esplosione di luce è il cielo in festa, puoi fargli vedere un'opera antica, il Cristo Pantocrator, o qualcosa anche di un'altra immagine, il padre che vede il sacrificio del figlio. Io vi sto facendo vedere cose che quando le fai vedere i bambini rimangono come voi, a bocca aperta, perché abbiamo un'anima immortale, amano la bellezza. Non si può, veramente, è ideologia dire sono bambini, quindi gradiscono quella porcheria che vi ho fatto vedere prima. Ci sono anche scene di film, perché comunque c'è un'opera d'arte e il perdono che Gesù dona alla Samaritana, questo è il film The Passion, alla adultera, scusate. È bello fare una catechesi partendo da questa immagine, si può usare la tecnologia, allora però il problema è, e così io concludo, cosa bisogna fare? Bisogna, uno, avere un'unione personale a Gesù come catechista. Un catechista deve essere, fare il catechismo in grazia di Dio, deve confessarsi, deve pregare, deve adorare, deve prendere la forza Gesù, è difficilissimo. Io vi parlo da catechista, non ho mai smesso, è da 20 anni che faccio catechismo. Ogni mercoledì, ancora adesso, faccio catechismo con i bambini. Sono dei vostri. Quindi conosco tutta la fatica, la passione che ci vuole e la pesantezza che c'è. Io non c'è un mercoledì che non mi prende un peso nel fare catechismo. Lo conosco quel peso, perché ogni volta è sempre un dovere rilanciare, eccetera. E allora la prima cosa è la preghiera, ma nel senso di dire a Gesù: Gesù, questi bambini sono carne della tua carne, tu hai detto che sono tralci della tua vita, ti appartengono, sono tuoi. E quindi io sono unito a te perché mi sono confessato, voglio essere unito a te. Trasmettimi l'amore che hai per loro e la luce per parlare a loro. Ecco, un catechista che si prepara così spiritualmente fa la differenza quando li incontra questi bimbi. E quando si è così accordati, allora ti viene data l'intelligenza di capire che cosa sì e che cosa no. Non la butto più sul ridere, ma sulla serietà. Un'ultima cosa che è no è questa canzoncina che hanno fatto e ha avuto un successo anche questa spropositato, Super Gesù. Capite? Cioè, il problema è che bisogna sapere argomentare perché non va bene. Primo, perché Gesù non è un supereroe. Non è un... Secondo, perché questa è una menzogna teologica. Perché i ragazzi che io ho fatto la comunione, ieri, prima di questo incontro, mi hanno chiamato al telefono e mi hanno detto che questa mamma stava morendo. Questi ragazzi, 15-16 anni, li avevo avuti la comunione con 8-9 anni, Alessio e Chicco, e me li sono trovati lì, li avevo visti la domenica prima, non ci si aspettava, dovevo andare a trovare la mamma, loro mi avevano detto di casa, no guarda oggi non può perché ha la fisioterapia, io ero riuscito a trovare una fessura per andare, no c'è la fisioterapia, invece non c'è stata più nessuna fisioterapia, un crollo e... E quindi ieri in questa clinica e ieri notte è morta, nella notte è morta. Cosa gli insegni? Regge Super Gesù. Regge Super Gesù. No, gli fai perdere la fede, basta. Ma io ho pregato Super Gesù, mica è venuto. Gesù non ha guarito tutti. Con Gesù sulla terra la gente ha continuato a morire e dopo Gesù ha continuato a morire, a ammalarsi. Quindi fai cogliere che la salvezza è più importante della salute e che la salvezza eterna e la presenza di Gesù salvifica, non è quella di un supereroe che arriva, perché se no è peggio di Superman e tutto, lo poni sullo stesso livello, è deleteria questa cosa. E dire sono bambini, ma allora io dico, visto che sono bambini, perché non gli fai vedere il meglio, il top, gli fai vedere le cose belle? Questa è un'immagine vera, Aldrin, che andato sulla luna, lui aveva dentro la giubba, io sono la vite, voi i tralci, la frase del Vangelo. Un altro astronauta che andato sulla luna aveva questo legame con Gesù forte. Gli puoi far vedere lei, sul Time, Fabiola Gianotti, che è la direttrice attuale del CERN, che alla domanda di Giovanni Minoli, il giornalista, dunque lei crede in Dio? Ha detto questa frase qua, ve la leggo, me l'ero preparata apposta, Fabiola Gianotti. Quello che io vedo nella natura, la sua semplicità, la sua eleganza, mi avvicina all'idea di una mente intelligente, ordinatrice dietro, perché la natura è bellissima, anche le leggi fondamentali della fisica sono estremamente esteticamente belle, essenziali, e come diremmo in inglese, compelling, si motivano quasi da sé. Minoli, insomma, ci crede in Dio, sì o no? Gianotti, sì, è l'attuale direttrice del CERN. Io ce l'ho su questa storia della scienza e fede, perché se tu non togli le prime, sapete che è così importante questa cosa, che qualche anno fa avevano chiamato quelli della De Agostini, che hanno un programma, un canale specifico per i bambini che si chiama Dea Kids, cioè De Agostini per i bambini, una delle puntate dove avevano chiamato la buonanima della Margherita Hack a parlare ai bambini. Quando dovette spiegare il Big Bang, dando per scontata che fosse la teoria più accreditata, naturalmente non si disse che era Lemaître, il teorizzatore prete del Big Bang. Vabbè. Lei, per spiegarlo ai bambini, disse che in fin dei conti, per capirlo, il Big Bang è stata come una grande scoreggia, parole testuali. Ecco che quando uno pensa poi che la vita è un po'... Però il problema è che i bambini... non te la cavi così, perché un bambino giustamente ti potrebbe sempre chiedere, va bene, una scoreggia, ma chi ha scoreggiato? Certo, capite che la verità, la realtà ci è favorevole. Una volta, perché vi dico che tutte queste cose sono pezzettini che il catechista generosamente regala ad altri. Cioè, dovete immaginarvi come degli artigiani che quando trovate la vostra freccia ve le mettete pazientemente. Una è Gherardo delle Notti, una è la fotografia di Einstein, cosa, e te le tieni lì tutte per benino. E poi, oggi gli sparo questa, domani gli sparo questa. Cioè, devi tenertele lì. Quindi, cosa si fa? Da un lato la preghiera, per avere tu gli occhi per vedere ciò che funziona e ciò che non funziona. Dall'altro, affidarti a chi hai fiducia, cioè lo spacciatore buono, cioè quello che sai che ti dà cose buone, cioè uno che dici non vado lì ma vado là, cioè mi affido a chi mi può dare una mano, chi mi può arricchire realmente. E cosa volevo dirvi? Ah, sugli autobus di Roma, forse anche qua, no era a Roma, c'è sta mostra sul DNA. Sapevi che in ogni cellula c'è un filamento di DNA lungo quasi 2 metri? Pensate, dire questa cosa qua, questa era la pubblicità che girava sugli autobus. Dentro ogni cellula invisibile c'è un filamento di DNA super invisibile lungo 2 metri. E quando noi siamo nati, diglielo così ai bambini, c'è stato un giorno in cui tutti noi, vi annuncio questa verità, siamo stati un'unica cellula, una, cioè non due, una cellula, che si chiama zigote. E dentro questo zigote c'era un filamento di DNA che conteneva tutte le istruzioni per quello che saremmo diventati oggi. E oggi dentro le nostre cellule c'è quello stesso filamento di DNA. Paura. E quindi, giustamente, quando io vedo questo, che sto registrando, ecco, lo vedo, bisogna non farlo cadere. Quando vedo questo, è un po' difficile dire, allora, bambini, questo lo faccio tutte le volte, bambini, vi devo raccontare una storia importante. Vedete questo? Un giorno, tanto tempo fa, c'erano dei pezzettini tutti sparsi in giro. Non saprei bene dirvi neanche cosa. Poi un vento, e poi il tempo, e poi il vento, e i pezzi hanno cominciato a girare, e poi, paf! Così, ragazzi, se sono bambini dici per fortuna, se sono adolescenti dici per culo. Dal caos, questo. Ora è evidente che dietro questo manufatto c'è un'intelligenza, così come è evidente che dietro al cervello che ha fatto questo c'è un'intelligenza, perché il fatto che tutto il programma di quello che saremmo diventati scientificamente è contenuto in un filamento invisibile di 2 metri, contenuto in un'unica cellula invisibile, è una roba da uscire pazzi, eppure è così. Quindi vedete anche una fotografia così, la puoi proiettare, la puoi fare la solita stampa che comincia a diventare dispendiosa come cosa, però capisco che... Va bene, vi lascio con due cose. Uno, una cosa per gli adolescenti, solo per farvi vedere che non sono ostile alla tecnologia, alla ricerca, però dal punto di vista catechistico bisogna essere intelligenti, capire ciò che è importante e ciò che non è, cosa sì e cosa no, con chiarezza. C'è questo video che ve lo faccio vedere, è una modella che arriva e si prepara a fare un servizio fotografico.
Passiamo un po', va? Ecco, bravo.
Io non ho mai visto delle adolescenti guardare questo e non rimanere. Perché teoricamente lo sai, ma vedere la menzogna così, ma questa menzogna e dire, insegnare questa cosa qua, guardate, un video di un minuto e dire, ragazzi, guardate, la menzogna uccide sempre. La menzogna è sempre omicida, solo che questa menzogna è ossessiva. Ogni volta che apri la televisione, o prima che apri il telegiornale, ogni rivista, ogni cosa è ossessiva. Tu hai in mente un corpo di donna impossibile ed è volutamente fatto perché tu ti senta sempre insicura, insoddisfatta, perché se tu sei insoddisfatta e insicura dovrai comprare degli accessori, dovrai comprare creme, dovrai comprare tante cose per essere più sicura della tua bellezza. E questa menzogna ha ucciso milioni di persone e milioni di ragazze. Basta, andiamo a mangiarci una pizza. Il re della menzogna è Satana, Cristo è la verità, lui ti aiuta a vincere e combattere la menzogna ed essere protetto con la menzogna. Ora andiamo a mangiare la pizza, ecco perché ci bisogna confessarsi. Si capisce? Due minuti. Non ho mai visto gli adolescenti che non come dire, no, adesso parliamone un po', cioè, perché questa cosa è una roba grossa, eh? Questa cosa ti entra dentro come un chiodo, cioè è fondamentale avere l'umiltà che quando trovi qualcuno che ti dà le cose giuste, dici, hai la fonte dove prendi gli stimoli giusti. Allora, manderò a... Ve li mando tutti tramite Laura. Se non li mando, e mi dimentico perché può dire... mandate una tempesta di email, mi ha detto che ce la devo dire, lei mi dirà fatemelo un rizzo, e io sì Laura, glielo mando e lei ve lo rimanda, va bene? Siete d'accordo? Ok, manderò anche qui alcuni consigli di siti. Allora, importantissimo, non sono tutti i siti validi, sono quelli che a mio avviso oggi si trova roba buona, non tendenzialmente. Questo su YouTube è bellissimo, l'ho scoperto da poco, non, penso che ci siano i passionisti dietro, ma questi sono veramente dei tori, fanno delle cose pazzesche, se me lo apre. Questi sono tendenzialmente dei video... Ci sono, hanno la capacità di, hanno preso, non so, le catechesi di Davenia, Alessandro Davenia, e ne hanno fatto dei pezzettini per spiegare alcune cose. Quindi se voi, è un lavoro pazzesco, quindi qua ci sono le catechesi di questo Don Luigi Maria Picocco, che è un altro grande, bravissimo, ci sono le parole di Alessandro Davenia, hanno messo recentemente, questo è l'intervista fatta, aspetta, dove l'hanno ficcata, questa è recente, all'attore, quello di The Passion, vediamo un po', scusate, vabbè, è recente, e quello è una cosa di una bellezza, proprio, ecco, aspetta, testimonianza, questo qua, l'hanno trovata, tagliata. Il nome Saulo vuol dire grande, il nome Paolo vuol dire piccolo. Nel girare questo film ho imparato che cambiando una sola piccola lettera, possiamo diventare grandi agli occhi di Dio, no? Ma poi con una forza, con una virilità, con una cosa, dice delle cose pazzesche. Questi sono dei grandi, perché ti acchiappano una bella cosa e la trovano, prima di tutto, e poi ti mettono il sottotitolo, e poi la puoi usare. Pezzettini piccoli, non golosi, non stramazzateli mai, ragazzi, ingolositeli, vi faccio vedere 2 o 3 minuti una cosa, basta, lasciategli la voglia. Non, ragazzi, vediamolo tutto, no, bestia, ingolosirli gli adolescenti, gli fai vedere una cosa, dire, buttargliela lì, capito, così, questo è ottimo. Detti e frasi dei padri del deserto, ma veramente sono cose, vedete, 1:58, 1:59, è tutto fatto, è veramente ben fatto. Nelle playlist trovate anche i 5 passi, queste sono le catechesi, quelle che faccio io a Roma, e ve le trovate qua, potete ascoltarvele, non solo qua, però poi c'è Papa Francesco, esercizi di realtà. Questo è un bel coso, ha 7600 iscritti su YouTube, è una roba cattolica degna, bene, non tutte lo sono. Gli iscritti, il nostro Don Andrea Leonardo, questo è una roba meravigliosa, questo è di una ricchezza incredibile, cioè veramente è anche lì, lui quello che mette è tutto roba buona e te lo trovi, quindi questo è il sito, il canale YouTube degli iscritti. Prima metto YouTube, lo stesso Catechisti Roma. Volevo far vedere Oratorium, questa è una cosa legata a noi, solo però volevo farvi vedere anche qua, sono garantisco che tutto quello che c'è è buono, alcune cose possono servire a voi per la vostra formazione personale, altre direttamente, ad esempio queste qua io le ho fatte vedere a ragazzi, adolescenti e diciottenni, è questa scrittrice fantasy, Silvana De Mari, che spiega le fiabe, è una roba potentissima, cioè rimangono inchiodati. Però volevo farvi vedere un video particolare, che è questo, che vi fa vedere, abbiamo fatto un video di 2 minuti professionali per far vedere quello che vivevamo noi a Roma all'oratorio nella nostra comunità. E abbiamo chiaramente chiamato dei professionisti, adesso c'è anche l'audio, peccato che non potesse dirlo, che... Questa è la nostra associazione che si occupa, ma non ve l'ho fatta vedere per farvi vedere che secondo me poi per le cose giuste, se vuoi stare in sto mondo devi spendere un pochettino, non possiamo sempre fare le nostre pecionate con la telecamerina così, con quelli che... Questa è gente che è professionale, se no non ci prendono neanche in conto. Noi abbiamo dei contenuti pazzeschi, noi abbiamo delle cose da dire pazzesche, solo che oggi purtroppo la forma è anche contenuto. Se tu devi fare un video di una cosa fondamentale, devi avere la disponibilità di mettere dentro qualche cosa per fare un video professionalmente inappuntabile. Perché se no sembra che non ci credi e che sei un pidocchioso che metti i soldi al di sopra di tutto. Quindi in alcuni casi i video devono essere fatti, volevo per questo farvelo vedere al di là dei contenuti. Come siti... c'è questo dei 5 passi, che è quello che diceva Don Gianfranco prima, di cui mi occupo direttamente io. Qua cosa potete trovare? C'è varie cose, ci sono queste catechesi, c'è la possibilità di ascoltarle e di scaricarle, tutte le catechesi di questi anni. Ci sono le omelie festive, il commento e l'audio delle omelie di ogni giorno, insomma, ci sono un po' di spunti. Questo è curato direttamente... lo curo direttamente io, cioè per mantenere gli iscritti al sito di Don Andrea, che è veramente dal punto di vista culturale una roba pazzesca, pieno di stimoli, di consigli. Ecco, qua trovi solo roba buona, alcune cose a volte tu basta che ha il suo motore interno, quindi tu metti dentro qualsiasi argomento che devi approfondire e trovi è tutta roba buona. E come è troppo ricco, l'unico difetto che ha è che è troppo ricco, che a volte ti ingolfi di... Io una volta volevo fare un ritrievo, Madeleine del Brel, ho detto chissà cosa avrà già, cosa avrà trovato su Madeleine del Brel Andrea, Don Andrea. Boh, mi avete trovato tutto, testi, scritti, poesie, una roba fantastica, video, consigli, stupendo. Poi vi consiglio il sito Prof 2.0, quello di Davenia, che è un altro bel sito, secondo me, che è veramente pieno di suggerimenti. Ci sono i suoi libri e poi è pieno di articoli e racconti, vedete, biblioteca, consigli di libri, cioè... Guardate quanta roba, eh? Non male, non male. E poi questo, Cogito et Volo, molto intelligente, con stimoli anche di attualità e cose, molto fresco, molto ben fatto, pieno di cose. Non sempre magari ci sono delle cose su cui si può essere d'accordo su tutto, però è stupido pensare che un sito sia d'accordo su tutto. Però è ottimo ed è ben fatto. Io questo file ve lo mando e qua ho messo anche no, con le tre cose che orrendamente gli ho fatto vedere. Si capisce? Va bene. Allora io ho finito.
Grazie.